dinanzi a questo circo di Aphrodisias e poi dinanzi al Tetrapilion che vedete lì nella vegetazione, lo vedremo, un altro arco bellissimo, volevo aiutarvi a riflettere su un'altra grande questione che ha avuto il cristianesimo nella sua storia e che ci riguarda anche oggi a noi come catechisti, no? Che cosa fare dell'amore per le cose, per la cultura, per la vita, per lo sport, per l'arte, per i libri, per la scienza, no? Un catechista insegna solo il Vangelo o deve insegnare anche Dante, Manzoni, deve insegnare l'amore alla scienza? E il cristianesimo cosa fa? Cioè, può esistere il cristianesimo senza passione per queste cose? Noi abbiamo visto qui una chiesa, no? Ma ci siamo fermati qui anche se non è passato nessun personaggio importante e vorrei che vi restasse questa domanda importante per noi, no? Come un catechista mostra che la fede serve a promuovere l'amore per la bellezza, l'amore per la cultura, l'amore per la vita, no? E questo Erim, questo archeologo, ci deve essere il testimone, cioè un turco straordinario che passa la vita a fare questo, no? Cioè è una cosa sbagliata o è una cosa bella che noi dobbiamo apprezzare? È chiaro che io sono a favorevole, dobbiamo apprezzarlo, cioè noi abbiamo queste cose grazie a chi ci ha vissuto e grazie a un uomo che ha dedicato la vita, passeremo alla sua tomba vicino il Tetrapilon e noi abbiamo questo perché una persona ha dedicato la vita a preparare questo sito, no? Se noi leggiamo la storia dei padri, noi ci accorgiamo che c'è comunque una tensione fra due correnti, una minoritaria, per fortuna, perché il Vangelo spinge verso la seconda, c'è una parte di alcuni autori dei primi secoli che dicono, siccome Dio è Dio, allora il resto non vale, siccome Dio è il Signore, allora non studiamo. Può capitare anche in alcune parrocchie, io dico sempre preghiere e quindi non mi preoccupo se mio figlio non fa gli esami, se io non ho una casa tenuta bene in ordine, se la mia, cioè Dio conta la mia famiglia, la mia città, lo Stato, l'arte, eccetera, no? Invece l'altra corrente, che è quella dominante perché è il Vangelo, perché è Gesù, dice che il cristianesimo valorizza la cultura. Vi cito solamente un autore che è di origine egiziana e poi va a vivere a Cesarea di Palestina e poi gli autori della Cappadocia. E il primo è Origene. Origene dice che, rileggendo, voi sapete che nel brano dell'Esodo si dice che prima di uscire gli ebrei si fanno dare dagli egiziani tutti gli ori, tutti i tesori, eccetera. E Origene dice questo brano ci rappresenta quello che il cristianesimo pensa della cultura. Noi dobbiamo prendere dall'Egitto, cioè dal mondo che non crede, tutta la cultura, la scienza, la matematica, perché questa vale, questa è d'oro. È vero che la libertà a Dio vale di più, ma noi non dobbiamo uscire dall'Egitto senza aver amato la scienza, la cultura che vi è stata formata. Questa cosa poi si afferma in maniera molto forte proprio qui nella penisola anatolica tramite i padri cappadoci. A quel punto il cristianesimo era diventato maggioritario e quindi c'era il problema proprio della scuola, cioè un ragazzo dentro una dove c'è i vescovi sono a fianco dei proconsoli, eccetera, sono i governatori delle città, no? Devono studiare Ulisse? Devono studiare Omero o, siccome c'è il Vangelo, basta che studiano il Vangelo e non studiano Omero perché Omero è pagano, è mitologico, no? E allora Basilio in particolare risponde con queste parole, c'è un famoso discorso che si chiama Ai Giovani, una sua orazione per invitare i giovani a studiare e spingere i maestri a farli studiare. Anche perché due dei padri cappadoci, pensate, andarono a studiare ad Atene e divennero amici ad Atene, quindi andarono a respirare proprio l'aria della filosofia, eccetera, no? E allora nell'opera Ai Giovani Basilio, che è uno dei padri cappadoci, poi ne parliamo meglio, dice: dato che alla nostra vita dobbiamo giungere per mezzo della virtù, bisogna essere buoni, bisogna essere in gamba, eccetera, per spingerci ad essa molte cose hanno detto i poeti, molte gli storici, molte di più i filosofi, alla parola dei quali bisogna soprattutto applicarsi. Infatti è non poco utile che l'anima dei giovani acquisti familiarità e abitudine con la virtù, poiché tali insegnamenti, se si imprimono in profondità grazie alla malleabilità delle anime, diventano irremovibili. Dato però che negli autori classici si trova il bene misto col male, bisogna saper scegliere, prendere la rosa ed evitare la spina. Cioè, qual è l'atteggiamento di Basilio? Devono studiare l'Odissea, devono studiare l'Iliade, devono studiare Platone, devono studiare Aristotele, no? Poi certo dovranno discernere, ma non si può buttare a mare un tesoro così grande.
Notate anche perché, perché è la lingua, cioè il greco, è la lingua, tu, l'amore per la scrittura, per la parola di Dio, vuol dire amore per la parola, per la letteratura, per la scrittura. Come posso io amare il libro sacro se non amo i romanzi, se non amo i filosofi, se non amo gli scienziati? Cioè, l'amore per la parola, con la P maiuscola, implica l'amore per le parole, no? Pensate, ecco, cosa vuol dire, per esempio, insegnare a leggere. Questa avventura incredibile dove tu sei amico dei tuoi amici viventi, ma sei amico delle persone passate. E sapete che a Santa Melania, dove sono stato parroco, qui ci sono alcune persone, mi piace dirlo, c'era una delle scomparse più gravi che noi abbiamo avuto negli anni della mia vita, c'era un giovanissimo professore, Guido Sacchi, cristiano, che è stato anche catechista, lui sarebbe diventato professore a Normale di Pisa, e lui disse, io non faccio solo il catechista, io voglio insegnare letteratura, e cominciò a fare una serie di cicli che si chiama Leggere i Classici. Allora lui spiegava Dante, spiegava Tolstoi, la guerra e pace, spiegava Ariosto, spiegava Shakespeare, ci sono una serie di conferenze, poi lui si è ammalato tragicamente e venivano tantissime persone per sentire raccontare un romanzo. Vi faccio un altro esempio, secondo me è bellissimo per la catechesi. Vi ho già parlato di questo terrorista di prima linea, di sinistra, Maurice Bignami. Lui racconta nel suo racconto di conversione che la conversione è cominciata, l'ho già detto, dai Promessi Sposi. È passato questo cappellano, Don Ruggero, lui era in carcere, aveva ucciso delle persone, lui disprezzava i preti, questo prete lui ha sorriso con tenerezza, senza disprezzarlo a sua volta, gli ha lasciato i Promessi Sposi, e lui leggendo i Promessi Sposi dice «la spossatezza morale dell'innominato mi ha colpito». Cioè io ho visto la vuotezza di questo uomo di lotta, di potere, di dominio, che non ha niente dentro il cuore. E si è commosso, si è riconosciuto lui terrorista dentro questo uomo che comandava gli altri con la violenza. Ecco, la domanda, noi non dobbiamo credere solo che aiuta un ragazzo il Vangelo di Marco, ma noi dobbiamo credere che anche Manzoni aiuta un ragazzo, se è vero che la fede genera cultura e che la fede apprezza la cultura. Da un catechista i nostri ragazzi devono sentire il valore di queste cose. Ti faccio l'esempio di Manzoni, proprio l'ho risentito con le audio cassette, con le audio guide camminando in macchina. Io mi sono messo a piangere sentendo i racconti di conversione dell'Illuminato, di Don Cristoforo. Noi a volte parliamo del perdono, ma perché non gli leggiamo la storia di Don Cristoforo a un ragazzo delle medie? Che è una cosa meravigliosa. È difficile trovare, a posto di storielline che non valgono niente, cioè sono delle cose che sono... Ma questo perché? Perché la fede genera cultura, perché la fede è questa promozione della cultura, no? E questo è il motivo per cui la Chiesa, quando fa le missioni, come sapete, non fa solo gli ospedali, ma la Chiesa fa le scuole. Se voi pensate in Africa, noi abbiamo tantissimi, pensate i gesuiti, non fanno non solo le scuole di catechesi, fanno le scuole di filosofia, di matematica, di ingegneria, cioè perché c'è questo apprezzamento profondo, no? E pensate, ci ritorno, lo dicevamo, no? Giustiniano è, da un lato fa finire il tempio di Efeso, no? Però Giustiniano è un greco che fa raccogliere tutte le leggi romane. Il Codex Iuris Justinianus, si studia il diritto romano, che si studia come propedeutico al diritto civile. Pensate questo, noi oggi nelle università cristiane noi studiamo il diritto romano che è pre-cristiano. Come si vedeva il matrimonio, la proprietà privata, la proprietà civile, il rapporto fra il cittadino, lo Stato, le tasse, i genitori, i figli, eccetera. Cioè si raccoglie tutta questa sapienza e Giustiniano dice guai se noi dimentichiamo la cultura legale, che è stata la grande forza dell'impero romano, la giustizia, il diritto, ciò che è giusto per ognuno, eccetera, eccetera, no? E voi sapete che anche, qui non abbiamo tempo di parlare, ma è solo per accenno, anche il valore della laicità, no? Cioè, sapete che la laicità è originata da quella parola famosissima, date a Cesare quel che di Cesare, a Dio quel che di Dio. Gesù con un'intelligenza straordinaria, lo vogliono criticare, tira fuori la moneta. Cioè, avete la moneta lì dove c'è l'imperatore. E allora se voi siete, voi dovete entrare nella dinamica della politica, nella dinamica sociale, no? Voi sapete che noi dobbiamo creare una nuova generazione di politici. I nostri ragazzi devono sentire non che noi diamo una valutazione partitica, ma che noi amiamo la polis, amiamo ciò che si costruisce per il futuro, altrimenti non avremo una generazione, quella di De Gasperi, quella che ha fatto la Costituzione, dove c'erano dei cristiani talmente amanti della polis che si sono messi a fare gli articoli della Costituzione, i diritti dell'uomo, la libertà, il diritto allo studio, la famiglia e così via, no? Questo viene da questo, per cui voi ricordatevi questo anfiteatro, ripeto, è un posto per me meraviglioso, cioè io volevo portarvi qui per vedere questo, no? Cioè questo per noi è un posto bello, vedrete il terrapino è ancora più bello, cioè è una cosa bella, se c'è una cosa bella, noi dobbiamo amarla, dobbiamo, e se anche se non viene da un, viene da un non cristiano, non importa, cioè la serietà della vita implica che Dio ti dica devi riconoscere, devi apprezzare, devi collaborare tu anche a questa bellezza. E finisco con un riferimento a un autore che vi ho già citato, si chiama Rémy Brague, è un filosofo della Sorbona francese, lui è cristiano. Vi dicevo che lui parla del della cultura latina, e poi dice che il cristianesimo l'ha ripresa a suo modo. La cultura latina ha il così, lui lo chiama lo spirito di secondarietà. Cioè non si ritiene prima, ma si ritiene seconda. Il mondo latino dice, la cultura greca che viene prima di me è interessante. Cioè io sono latino, io sono fiero di essere latino, ma io non disprezzo la cultura greca, no? E allora vedete che qui c'è un innesto continuo di latinità e di grecità, no? E lui Brague chiama l'identità eccentrica dell'Europa. Cioè l'Europa è sì di origine cristiana, è falso chi dice che non ci sono radici cristiane, è una balla clamorosa, è chiarissimo, basta vedere la croce nella bandiera d'Inghilterra, l'inno God Save the Queen, cioè sarebbe assurdo che un laico dicesse togliete God Save the Queen dall'inno inglese perché ci sta God e io sono ateo. Cioè la storia è quella, sapete che la regina c'è l'unzione regale, cioè l'arcivescovo di Canterbury la unge con l'olio, con il rituale medievale dei re antichi, no? Ma lui dice l'identità dell'Europa è eccentrica perché non ha un solo centro, ha come radice il paganesimo, il cristianesimo, ma poi ha la coscienza che ci sono dei valori che le sono vicini e le sono in qualche modo esterni, no? E dice questa espressione molto bella in uno dei suoi scritti: la civiltà dell'Europa cristiana è stata costruita da gente il cui scopo non era affatto quello di costruire una civiltà cristiana, cioè loro non volevano imporre, ma era quello di spingere al massimo le conseguenze della loro fede in Cristo, cioè dimostrare che la fede in Cristo era capace di far amare la scienza, la filosofia, la vita, la musica, eccetera. Cioè la fede è capace di generare passione per la vita. E questo, sapete, pensate a Marx, no, che accusa invece il cristianesimo di essere alienazione, cioè, o anche altri autori, no, Freud, loro dicono la fede ti aliena dalla vita, cioè ti fa lontano, ti fa altro dalla tua, la fede è come una fuga dalla vita, no? Tu, la tua vita va male, non c'è niente di bello, non sai studiare, non sai lavorare, e allora scappi verso la fede. E Brague dice no, gli uomini hanno voluto spingere al massimo questa convinzione che Dio è all'origine di tutto quanto questo, no? E allora potete ricapitolare le cose viste oggi, no? Pensate a Ulisse, no? Cioè Ulisse è una figura su cui si sono formati i padri cappadoci, o pensate a Aristotele, Platone, cioè è vero che non sono la Bibbia, ma sono persone straordinariamente interessanti. Pensate alla musica, al valore della musica, la grandezza degli strumenti, della melodia, della musica classica, della musica moderna e così via, della letteratura, no? Ecco, questo luogo vi ricordi questa cosa e ci incoraggi a, nella catechesi, anche a rischiare un po' di saper utilizzare non solo le cose strettamente, diciamo, ma anche i grandi autori che precedono e che seguono la fede che Gesù ci ha portato.